Capitolo 3. L'apprendimento di una vita fraterna. Sin dal mattino, ciascuno dovrebbe iniziare la giornata con il pensiero e il desiderio di contribuire al bene di tutti. Ora, se si dà un'occhiata a ciò che avviene nella società e nelle famiglie, si constata invece che tutto, o quasi tutto, è organizzato per soddisfare le tendenze più egoistiche della natura umana: guadagnare, sfruttare, avere successo, e poco importa se tutto ciò deve avvenire a detrimento degli altri. Eppure, quando l'intelligenza cosmica ha creato l'uomo, ha messo in lui dei semi destinati a svilupparsi sotto forma di bontà, generosità e abnegazione. Quando in certi esseri si vedono manifestarsi queste qualità, non si può dubitare che nella creatura umana abiti anche una natura divina. Ma occorre continuamente ricordarlo all'essere umano e soprattutto fornirgli le condizioni per sviluppare tale natura. Da anni, nelle mie conferenze, mi sono spesso soffermato sulla questione delle due nature dell'essere umano: la sua natura inferiore, animale, che ho chiamato personalità, e la sua natura superiore, la sua natura divina, che ho chiamato individualità. Pur rendendosi conto di comportarsi più o meno bene a seconda dei casi, sono rari gli uomini e le donne realmente coscienti di essere abitati da due nature. I più non si domandano mai cos'è che ispira i loro pensieri, i loro sentimenti e le loro azioni, né si chiedono cosa li spinge ad adottare un certo comportamento piuttosto che un altro. È la loro natura superiore o la loro natura inferiore? Non si pongono la domanda. Dal momento che provano un bisogno, si sentono giustificati nel soddisfarlo e non accettano facilmente di mettere in dubbio la fondatezza dei propri pensieri e dei propri sentimenti. Quelli che fanno comunque lo sforzo di analizzarsi scoprono fino a che punto le due nature siano inestricabilmente mescolate in loro e quanto si debba essere vigili per ubbidire solo alla voce della natura superiore. Ma poiché è difficilissimo esercitare sempre questa vigilanza, la loro condotta è un misto di generosità e di egoismo, di bontà e di cattiveria. Esistono persone straordinariamente intelligenti e capaci che fanno beneficiare gli altri delle proprie competenze. Tuttavia, il loro scopo principale non è questo. Il loro scopo principale è il successo, è il denaro, è il potere, sono i piaceri. Queste persone non si chiedono come possano mettere al servizio degli altri e in modo disinteressato tutte le magnifiche qualità e tutti i doni che il Creatore ha accordato loro. Non si può negare che nel mondo ci siano tanti uomini e donne pieni d'amore e di buona volontà che cercano di rimediare ai mali dell'umanità: guerre, carestie, malattie, miseria. Essi però portano unicamente soluzioni materiali. E così tutto è sempre da ricominciare. I veri miglioramenti avvengono nel pensiero, nel cuore, nell'anima, e si verificano grazie alla luce. È necessario conoscere la natura umana, sapere come essa è in basso e com'è in alto. Finché ci si accontenta di guardarla in basso, si può asserire che la terra è una giungla e che gli esseri umani sono delle belve, ma quando li si cerca in alto, si scoprono delle divinità nascoste. Se verrete ancora ad ascoltarmi, aspettatevi che io continui ad attirare la vostra attenzione su questo argomento. Voglio che abbiate dei criteri infallibili per sapere in qualunque momento della giornata cosa sta avvenendo in voi, in quale direzione state orientando le vostre energie, per quale ragione e a quale scopo. Ecco cosa imparerete nella scuola della fratellanza bianca universale. Sì, ricordatevi bene che questa è una scuola dove si impara a vivere fraternamente, perché vivere fraternamente è qualcosa che si impara. Il nome fratellanza bianca universale sottintende un ideale, un lavoro, dei metodi, ed è quindi molto significativo. Pare che questo nome disturbi alcune persone, ma è perché non ne conoscono il significato. Questo nome dice che l'essere umano deve ampliare la propria coscienza fino ad abbracciare l'intera umanità per la salvezza di tutti. Perché è bianca? Chiederanno alcuni. Perché il colore bianco è la sintesi di tutti gli altri colori. Qui ovviamente non si tratta del colore della pelle. Qualunque sia il loro colore, la loro razza, la loro nazionalità e la loro religione, tutti sono invitati a fare un lavoro su se stessi per sviluppare la propria natura superiore. Sì, perché non bisogna illudersi, non è sufficiente voler essere più fraterni per diventarlo da un giorno all'altro. Si diventa più fraterni solo lavorando per sviluppare la propria natura superiore. E aggiungerò che quando parlo della fratellanza bianca universale, non è alla nostra associazione che penso per prima cosa. Se porta questo nome è perché essa è un riflesso, una succursale se così si può dire, della grande fratellanza bianca universale che esiste in alto, nel mondo spirituale. Questa fratellanza comprende gli iniziati, i grandi maestri del passato e del presente, i santi, i profeti, tutti gli esseri invisibili che dall'alto vegliano sull'evoluzione della Terra e sull'avvenire dell'umanità. L'unica volontà, l'unico desiderio di questi esseri è farci beneficiare della loro luce e del loro sostegno. È quindi a loro che dobbiamo legarci, in modo da essere aiutati nei nostri sforzi per creare in basso sulla Terra un mondo più fraterno. La fratellanza che noi formiamo qui è dunque per prima cosa un luogo di apprendimento, una scuola. E uno dei primi esercizi da fare in questa scuola consiste nel dominare le nostre simpatie e le nostre antipatie. Chi ci riesce ha già fatto grandi progressi. Che si tratti di cibo, di oggetti o di esseri, ciascuno di voi prova in modo naturale attrazione o repulsione. E ovviamente è più facile cercare quel che vi piace e rifiutare ciò che non vi piace. Tuttavia, se consultate la saggezza, che vede le cose in modo diverso, essa vi consiglierà di non lasciarvi guidare dai piaceri e dalle repulsioni, dalle simpatie e dalle antipatie, ma di cercare ciò che va bene per tutti. Il Creatore ha posto nell'essere umano delle facoltà di ragionamento, di giudizio e di riflessione, ed egli deve servirsene e domandarsi se, lasciandosi dirigere dai suoi gusti e dalle sue preferenze, stia lavorando alla propria evoluzione spirituale e stia partecipando all'armonia generale. Non si tratta neppure di andare contro le sue tendenze naturali, poiché ce ne sono di ottime, ed è proprio ciò che occorre studiare per favorirne alcune e orientarne altre in modo diverso. Analizzatevi e constaterete che nella maggior parte delle decisioni da prendere sono la simpatia e l'antipatia a prevalere sul ragionamento. Il ragionamento viene alla fine, quando più niente funziona. Quando non si vedono spiragli all'orizzonte o quando le persone vi hanno deluso, ma a quel punto è troppo tardi e quasi inutile. Cosa credete? Anch'io provo simpatia per certe persone e antipatia per altre, ma so che è sempre il punto di vista collettivo a dover prevalere. Faccio dunque in modo che i miei sentimenti non influenzino il mio comportamento. Contrariamente a ciò che molti immaginano, non è l'intuizione né la chiaroveggenza che li spinge a trovare simpatici gli uni e antipatici gli altri. Questo genere di attrazione o repulsione ha un'origine fisica, biologica e niente affatto spirituale. Nella struttura del suo corpo fisico e nelle sue emanazioni, una persona ha determinati elementi che sono in affinità o al contrario in opposizione con la vostra struttura e con le vostre emanazioni. Se vi date la pena di studiare la questione, è possibile che troviate gravi difetti in coloro che vi sono molto simpatici e delle virtù nelle persone che non avete nessuna voglia di frequentare. Non si può rimproverare a nessuno di avere simpatie e antipatie, averle è naturale, ma non devono essere dei criteri per pronunciarsi sugli esseri. Nella nostra fratellanza, dove abbiamo come ideale quello di formare una famiglia universale, dobbiamo cercare di dominare questi moti istintivi che avvicinano gli esseri umani oppure li dividono in modo dannoso all'armonia collettiva. Quindi, anche se qualcuno non vi piace, in vista di questo ideale di armonia, dovete superare le vostre antipatie. Facendo questi sforzi sarete voi a guadagnarci, poiché riporterete una vittoria sulla vostra natura inferiore, sempre pronta a trascinarvi nei malintesi e nelle complicazioni. Quando ci sarete riusciti, in voi qualcosa si illuminerà e vi sentirete più forti. Per non lasciarsi andare ciecamente alle proprie simpatie e antipatie, occorre imparare a utilizzarle ed è quello che faccio io. Quando qualcuno mi ispira simpatia, le mie responsabilità nella fratellanza mi vietano di mostrarglielo apertamente, ma penso a quella persona e questo mi rende felice, mi dà coraggio. E se qualcuno mi è antipatico, dico a me stesso: forza, è il momento di esercitarsi a superare tutto ciò, fatelo anche voi. Quante occasioni vi si presentano ogni giorno per crescere partecipando all'armonia collettiva? Per avere relazioni armoniose con gli esseri, i metodi non mancano. Ma non ci sono molti candidati per sperimentarne l'efficacia. Alcuni di voi mi dicono, o anche mi scrivono, che si chiedono come io faccia a sopportare di essere attorniato da persone così dissimili, che spesso fanno molta fatica ad andare d'accordo tra loro, e aggiungono che mi ammirano. Io sono molto colpito, molto lusingato da questa ammirazione, ma preferirei che mi ammirassero un po' meno e cercassero invece di utilizzare maggiormente i miei metodi. Uno di questi metodi consiste nell'imparare a guardare gli esseri con nuovi occhi. Vi darò un'immagine. Siete in montagna. Dalla vostra finestra vedete in lontananza alcune vette che si stagliano contro il cielo e provate uno slancio verso le grandi altezze. Immaginate ora di essere trasportati su un pendio di quelle montagne. Che cosa vedrete da vicino? Sassi, buche, erbe più o meno secche, del lichene che si abbarbica alle rocce. Allora è preferibile avere una visione da vicino oppure da lontano? Questa immagine vi farà comprendere che è preferibile guardare gli esseri umani da una certa distanza, concentrandovi sul loro spirito, come su una vetta che si innalza laggiù, molto lontano, molto in alto, nella purezza e nella luce. Sì, perché quella vetta è l'immagine del loro essere reale, del loro essere divino, nel quale un giorno riusciranno a identificarsi. Una parte del mio lavoro consiste quindi nel sapervi guardare. Davanti allo spettacolo di tutte quelle vette che vedo in lontananza, io mi rallegro e provo il desiderio di vedervi ogni giorno per aiutarvi a creare il vostro avvenire di figli e figlie di Dio. Quell'avvenire voi non potete ancora immaginarlo, ma io lo vedo. E guardandovi sono sempre colmo di meraviglia, perché non è il vostro presente che vedo qui davanti a me, ma il vostro avvenire. Dove ancora sono i vostri pensieri e i vostri sentimenti? Attorno a cosa ruotano? Cosa vi augurate? Di cosa avete bisogno? Se dovessi soffermarmi su tutto questo, forse mi verrebbe voglia di andarmene in capo al mondo. Fortunatamente, vedo anche il vostro avvenire. Vedo come riuscirete a fondervi con la vostra natura divina. Ecco il mio segreto. Allora dite a voi stessi che se non riuscite a sopportare gli altri, è perché non avete imparato a guardarli come saranno un giorno. C'è dunque una questione filosofica da approfondire. Cosa si vede quando si guarda qualcosa o qualcuno, qui e ora, e cosa si vede se lo si proietta nel futuro? Quando si guardano gli esseri umani troppo da vicino, si è obbligati a vedere i loro tratti più comuni, più grossolani, e si è spinti a fare di loro delle caricature. Del resto è proprio ciò che avviene con tutti quelli che, nelle loro parole, nei loro scritti, nei loro disegni e nei loro spettacoli, provano un grande piacere nel fare la caricatura del prossimo. Bene, ogni tanto si può scherzare un po', gentilmente, ma essi non lo fanno solo ogni tanto, né solo un po', e neppure gentilmente. E per di più, con quelle critiche, quelle caricature e quelle cattiverie, guadagnano denaro alle spalle degli altri. Questo bisogno di mostrare gli esseri umani più brutti, più stupidi e più ridicoli di quanto non siano è un'abitudine molto dannosa. Con che diritto avviliscono l'immagine di Dio? È forse così che vanno trattati i propri fratelli e le proprie sorelle? Come fanno costoro a non rendersi conto che, al di là delle apparenze, sono legati a loro e che rovinandoli rovinano qualcosa anche in se stessi? Quando alla fratellanza arriva una nuova persona, cosa cerco di scoprire immediatamente? Le pietre preziose che possiede. Sì, le pietre preziose, ovvero le sue qualità, le sue virtù. Perché posando il mio sguardo sulle ricchezze della sua anima, sono io per primo ad arricchirmi, e lei stessa viene rafforzata e incoraggiata nelle sue buone qualità. Concentrando il mio pensiero sulle sue qualità, le comunico il desiderio di migliorarsi ancora. È quindi un beneficio per lei e per me. Se invece notassi solo le sue lacune, non solo non noterei nulla, ma susciterei in me le stesse carenze. E il peggio è che impedirei a quella persona di evolvere, poiché alimenterei in lei il lato negativo. Allora la legge divina verrebbe a rimproverarmi. Avrei un bel protestare che mi limito a constatare una realtà e che quindi non ho commesso nessun errore, ma la legge mi risponderebbe: sì, invece, concentrandoti sui suoi difetti, le impedisci di avanzare e inoltre stai contaminando te stesso. Ecco ciò che mi ha insegnato la scienza iniziatica che vi trasmetto. Quanto tempo trascorrono gli esseri umani a lamentarsi degli altri, a sottolinearne le debolezze, a criticarli, a prenderli in giro? Non sanno che così facendo mettono in moto leggi magiche delle quali un giorno o l'altro diventeranno le vittime. E poi si stupiscono sentendo che non avanzano, pur seguendo un insegnamento spirituale. Non vedono alcuna relazione tra il proprio stato interiore e l'atteggiamento che hanno nei confronti degli altri. Si divertono a smuovere il loro sudiciume, che ovviamente emana cattivo odore, e così finiscono per asfissiare e avvelenare se stessi. È normale. Ora riflettano un po' e cambino comportamento. Per vivere in armonia con gli esseri umani è dunque necessario guardarli da molto lontano nello spazio, ma anche proiettarli molto lontano nel tempo. Quando vi ho qua, davanti a me, io cerco di vedere la divinità che voi non siete ancora, perché Non mi fermo a ciò che siete adesso. Penso a quella scintilla divina sepolta in voi che aspetta il momento in cui le darete finalmente la possibilità di manifestarsi. E in questo sta la più alta espressione dell'amore, sapersi legare alla scintilla divina in ogni creatura per alimentarla e rafforzarla. Quanto sarebbero migliori le relazioni tra gli esseri umani se questi, incontrandosi, pensassero che l'uomo o la donna che hanno di fronte è il depositario di una scintilla scaturita dal fuoco divino. Anche in un criminale si deve cercare questa scintilla per provare a rianimarla. Non sempre è possibile, ma occorre almeno provare. Noi non sappiamo perché quell'essere si è lasciato trascinare sulla china del male. Chissà che non ci sia qualcosa che possa aiutarlo a risollevarsi e a rianimare improvvisamente la scintilla in lui. Anche se una creatura si è resa colpevole di gravi errori, non è detto che persevererà eternamente nel male. Quella creatura può migliorarsi e occorre aiutarla. E la si può aiutare solo concentrandosi sulla scintilla divina che porta in sé. Quando le persone si incontrano, ciascuno dovrebbe pensare: ecco, questi sono i miei simili, poiché come me sono abitati dalla divinità e dunque devo considerarli miei fratelli e mie sorelle. E invece dicono: questi che vedo davanti a me sono gli altri. Noi abbiamo niente in comune, quando ancora non li consideriamo dei nemici. Come fanno a non rendersi conto fino a che punto questo atteggiamento critico e ostile le impoverisce, le oscura e le appesantisce? Anch'io sono in grado di criticare, e anche meglio di chiunque altro, ma sarebbe per me un fardello, e io non amo sovraccaricarmi. Ciò che amo è parlarvi di tutte le cose buone e belle che vi attendono avanzando sul cammino della luce. Mi pesa farvi notare quante volte voi abbandonate questo cammino per andare a percorrere altri sentieri, apparentemente più piacevoli, ma lungo i quali vi state smarrendo. E se capita che sia costretto a farlo, prendo alcune precauzioni. Avete osservato il modo in cui agisco quando sono obbligato a dire qualcosa di negativo? Termino sempre parlando del lato positivo per neutralizzare quello negativo. Anche se non si può evitare di menzionare il male, la parola positiva contribuisce a costruire qualcosa di migliore. Si deve sempre terminare con il bene, perché è sempre il bene che finisce per trionfare. Insistendo sulle loro qualità, permettiamo agli esseri di svilupparsi meglio. E a quel punto, cosa accade ai loro difetti? Ebbene, molto semplicemente servono da nutrimento alle loro qualità. Le entità luminose, che sono state attirate cercando di migliorare se stessi, si precipitano su quei difetti per bruciarli e divorarli. Io mi sono talmente allenato a scoprire il lato positivo degli esseri che in loro constato sempre delle virtù che nessun altro vede. E inoltre sono io a guadagnarci. Quando in qualcuno vedo un difetto, agisco come farebbe un pittore. Considero quel difetto alla stregua di una macchia sulla tela di un quadro. Allora prendo un pennello e trasformo quella macchia facendone un elemento che entra nella composizione del quadro. Chi vede il quadro esclama: oh, com'è originale! Per quale ragione è stato messo lì quel dettaglio? Come fare per trarre vantaggio dalle imperfezioni e dalle debolezze umane? Saper neutralizzare i difetti degli esseri facendoli entrare in un disegno più ampio è ovviamente una grande arte. Ebbene, nella nostra scuola della fratellanza bianca universale, noi ci esercitiamo in quest'arte. Tutte le imperfezioni degli uni e degli altri devono essere aggiustate, poiché è proprio questo aggiustamento di tanti elementi disparati che contribuisce a creare la nuova vita. Nelle vostre relazioni con l'ambiente circostante, cercate sempre la vita che vi arricchirà e vi renderà più belli. Ma per far questo non si deve essere negligenti né pigri. Ogni giorno avete svariate occasioni per essere irritati dal comportamento degli altri. La minima contrarietà o la minima parola offensiva assumono proporzioni gigantesche e su di esse voi rimuginate continuamente. Viceversa, se gli altri sono gentili e amabili con voi, lo notate appena. Pensate che tutte le manifestazioni di amicizia e di amore vi siano dovute e immediatamente le dimenticate. E invece è proprio questo che non dovete dimenticare. Dovete anzi amplificare ogni buona cosa, associandola non solo a tutto ciò che vi è già accaduto di buono da parte degli altri, ma anche a tutto ciò che esiste di buono nel mondo. La vera fratellanza comincia nel momento in cui capite come la vostra vita può arricchirsi della vita di tutti e arricchire anche la vita di tutti. Un saggio non si lamenta mai dei difetti e delle debolezze che osserva negli esseri umani, non li critica, non li combatte. Sopportandoli, si sforza di trasformare quei difetti in se stesso, poiché tale trasformazione produce un'energia che in seguito egli può inviare sotto forma di luce. È così che il saggio lavora per la pace nel mondo e la felicità dell'umanità.